La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Passate da 5 minuti, buongiorno da Chiara Brilli Studio e dalla redazione. Apriamo la nostra newsline di oggi, martedì 20 gennaio. Approfondimenti, interviste speciali in diretta sulle nostre frequenze e anche su Controradio TV fino alle 9:30. Poi ci sarà un altro speciale dedicato a un'iniziativa relativamente alle dipendenze digitali promossa da Fondazione CR Firenze. Ma partiamo dal meteo, dalla situazione meteorologica, perché come vi avevamo anticipato forti venti di grecale continuano, e lo abbiamo visto anche questa mattina, a interessare la Toscana centro-settentrionale, l'area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone-Pistoiese, anche il Valdarno inferiore, la Valdelsa Valdera. Per queste zone la sala operativa della protezione civile regionale ha infatti esteso l'allerta di codice giallo per vento all'intera giornata. Cercheremo di saperne di più collegandoci con il LAM, che al momento non è raggiungibile, ma insomma voi abbiate fiducia che poi daremo ulteriori particolari. Intanto la notizia di servizio rispetto al vento e al codice ve l'abbiamo segnalata e riguarda tutta la giornata di oggi.
Ponte Alpino si rinnova per dare a Firenze un'infrastruttura più sicura, moderna e sostenibile. Nel weekend 24-25 gennaio il ponte sarà completamente chiuso al traffico veicolare e la circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campomarte sarà sospesa per l'installazione di una passerella pedonale provvisoria. Per informazioni sul trasporto ferroviario, sulle modifiche alla viabilità e sulle deviazioni dei bus, consulta i canali ufficiali di Rete Ferroviaria Italiana, del Comune e di Autolinee Toscane.
Dal 22 gennaio torna Aurora di Sera. Sul palco del teatro Aurora di Scandicci, Lodo Guenzi, Tosca d'Aquino, Paolo Kessisoglu, Nancy Brilli, Francesco Piccolo e Pif. Giovedì 22 gennaio, Lodo Guenzi è la protagonista di Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Provincia 900, arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli. musei.it.
Oh, ma c'è vini migranti.
L'Eno Psichedelica Fiera di Vini alla sua sesta edizione torna domenica 25 e lunedì 26 gennaio alla Manifattura Tabacchi presso Vivido in via delle Cascine 35 a Firenze. 60 vignaioli scatenati da tutto il mondo e oltre 250 vini. Vini migranti e degustazioni, incontri con i vignaioli e super festone con buffet domenica 25 gennaio alle 19. Biglietto 25 euro acquistabile su Eventbrite. Info, canali social e sul sito vinimigranti.it.
Alia risponde. La tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Nuova puntata mercoledì 21 gennaio alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Controradio.
Dieci 10 minuti, le principali notizie. Diamo uno sguardo a quanto pubblicato oggi dai quotidiani con aggiornamenti che trovate sulla nostra homepage controradio.it. Dicevamo con un video e la testimonianza di un investigatore, è entrato nel vivo il processo per la morte di Mati Boubakir, il ragazzo di 17 anni inseguito e ucciso la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio. Mati in aula, il massacro in diretta, un video shock dell'assassinio del 17enne, il titolo d'apertura della Nazione, 5 giovanissimi sotto accusa, è stato proiettato al processo nel filmato, le urla e la disperata fuga del ragazzo poi accoltellato sul bus. Per tutti l'accusa è concorso in omicidio volontario aggravato dall'aver agito per futili motivi e con crudeltà. La particolare efferatezza dell'azione criminosa è la giovanissima età degli indagati. Foto notizia sempre dalla Nazione, titolo è fatta, Faentina tutta riaperta, addio viaggi da incubo, i pendolari, dipende sempre dal meteo, perché ormai insomma la diffidenza tra i pendolari della Faentina è sempre presente e anche motivata, però la buona notizia è arrivata ieri, era attesa la riapertura dopo la prova istituzionale, torna la normalità, oltre 2 anni di disagi, lavori per 37 milioni finalmente da Firenze a Marradi senza bus navetta, l'impegno di Toscana ed Emilia, costruiamo la linea Dante, così nominata. Ma sentiamo su questo il sindaco di Marradi, Triberti.
Innanzitutto questa mattina il primo pensiero va a quello che è successo in Spagna, quindi non può essere un giorno di festa, però è un giorno sicuramente importante, perché intanto riallacciamo tutta la linea ferroviaria che è stata chiusa per troppi mesi, oggi è un inizio di ritorno alla normalità, anche se sappiamo che ci saranno criticità ancora perché non tutti i lavori sono finiti, però diciamo, è una ripartenza. Il fatto che sia stata riaperta con anticipo rispetto a quanto programmato è altrettanto importante. Il presidente Gianni si è speso molto su questo e i risultati credo si siano visti. Questo fa il paio con il tavolo di confronto che ha instaurato il nuovo assessore Boni per coinvolgere anche i pendolari nel raggiungimento degli obiettivi di provare a risolvere le criticità che ci sono.
E allora, questo per quanto riguarda la Faentina e i trasporti. Torniamo invece su una vicenda che ha visto degli aggiornamenti ufficiali. Ieri parliamo dei Deor, il nuovo regolamento approvato dal Consiglio Comunale, doppio titolo Corriere e Repubblica, Deor, gli acquari non si toccano e varate le regole per i 1000 Deor, piccolo taglio in Piazza della Repubblica. Dunque, come abbiamo detto, via libera a questo nuovo regolamento, il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza, ovvero favorevole Partito Democratico, AVS, Colò e Lista Funaro, contrarie le opposizioni presenti da Fratelli d'Italia, Sinistra Progetto Comune e 5 Stelle. Il testo fissa il blocco alla situazione attuale delle superfici complessive autorizzabili, tra le novità divieti all'uso della plastica e della pubblicità, l'obbligo di esporre in modo visibile le planimetrie, il numero massimo dei coperti dei deor da parte delle attività e tutte le concessioni saranno geolocalizzate in open data. Piazza della Repubblica ok alle regole, i locali dovranno adeguarsi alle strutture di Gilli e Pascoschi. Questo per quanto riguarda i Deor. Nel luogo simbolo in centro, l'accordo tra comune e soprintendenza prevede 200 metri quadrati in meno per i locali, stabilita per 5 anni la superficie massima in centro, ora la partita delle tariffe. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run a risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out. Straight or single. 8:16, mi aiuta a commentare, analizzare e riflettere su altre due notizie e non solo che appaiono sulla stampa locale di oggi, ovvero a Monatessa studentato da 513 posti e poi un altro cubo nero sopra The Social Hub, ma è temporaneo, foto notizia dal Corriere. Massimo Torelli di Salviamo Firenze, bentrovato, buongiorno.
Bentrovati, ciao Chiara.
Allora, partiamo in realtà da un'altra notizia, Massimo, che è l'annunciata inaugurazione prevista per oggi dello studentato privato di via Pietrapiana a Firenze. Nell'ex palazzo infatti delle poste del Michelucci, Campus Firenze Pietrapiana dovrebbe avere oltre 200 posti letto, 180 camere singole, formula studentato, altri 20 appartamenti. Fra gli spazi commerciali aperti al pubblico, un bar al piano terra, ma insomma ne sarebbero previsti altri. Avete notizie in merito all'inaugurazione? Veramente da oggi un nuovo studentato privato a Firenze?
Da oggi diciamo così. Certamente qualcuno c'entrerà, perché ci siamo stati anche ieri, perché sul tema generale della valanga di studentati di arrivo si voleva indire lì un presidio, un nostro cubo in tour, che a questo punto abbiamo fissato per la settimana prossima, perché in realtà lì il cantiere è ancora in corso. Certamente qualcuno da oggi faranno entrare, perché ormai non vanno più di moda le inaugurazioni in taglio di nastro. A un certo punto si vede arrivare le persone col trolley che entrano dentro. Ieri pomeriggio gli operai ci hanno detto che dovrebbero aprire stamattina, però il dovrebbero succederà, però non si sa in quale modalità, in quale forma. Noi, per non sbagliarci, diamo già da ora l'appuntamento che su tutta la valanga degli studentati non c'è solo questo. Giovedì prossimo, giovedì 29, faremo una tappa del Coventur lì in via Pietrapiana.
Cosa rappresenta lo studentato di via Pietrapiana non solo per la scelta che è stata fatta di destinazione di quel luogo, ma anche per l'intera area, l'intero quartiere?
Lì siamo dentro un palazzo pubblico, proprietà pubblica delle poste. Noi scopriamo il meccanismo, la città scopre il meccanismo che dentro i palazzi pubblici, senza avvisi pubblici, senza dibattito pubblico, possono aprire gli alberghi camuffati da studentati, e questo è il primo che appare, diventa famoso in città, questo a partire dal 2021, e in un quartiere che già enormemente assaltato dalla turistificazione. Infatti ci sono nuovi alberghi in via Pietrapiana, c'è via Ghibellina. E cosa vuol dire? Vuol dire rompere, uccidere, perdere un pezzo di quartiere, perché lì accanto in via Pietrapiana arriva via dei Pepi, dove ci sono le case popolari. Vuol dire fare un intervento, cioè una specie di bomba in un micromondo. E la cosa, che l'aspetto più importante, è pensare che questo intervento avviene senza nessuna pianificazione. Quindi noi siamo stati lì quando siamo partiti con la raccolta le firme sul referendum contro le norme pro studentati, siamo stati lì quando siamo partiti con Salviamo Firenze per viverci, torniamo lì, perché è evidente che poi quel quartiere è ulteriormente peggiorato la situazione in questi mesi, perché sono annunciati altri interventi e altre operazioni. Cioè il fatto è come mettere dentro una situazione un'esplosione che avrà degli effetti, una bolla immobiliare che dilagherà tutto intorno.
C'è invece una notizia che ieri ha avuto anche un'inaugurazione ufficiale con la presenza delle varie istituzioni coinvolte in questa coprogettazione. Stiamo parlando della prima pietra simbolica per il nuovo studentato universitario di Villa Monatessa a Firenze. Dicevamo, Monatessa studentato da 513 posti, leggiamo il titolo su Repubblica. Si parla di camere a prezzi calmierati, un 50%, calmierati con criteri ministeriali, 50% in convenzione col comune. Significa, dice Bocca, presidente Fondazione CR Firenze e copromotrice dell'operazione, 600 euro per le stanze o 300 a posto letto. Da Repubblica leggiamo: metà fino a 600 euro, gli altri a 800. Qual è la situazione e come possiamo considerarla un'esperienza virtuosa, se gestita però in che modo?
Allora, diciamo così, in un quadro di campus studentati si stanno dilagando dappertutto. Dopo, se vuoi, facciamo un elenco. È evidente che c'è 240 camere che hanno solo molto calmierate. Calmierate rispetto a cosa e perché? Rispetto al fatto che ormai è diventato un parametro degli standard ministeriali il fatto di dire che una camera costa 1000 euro al mese. Quindi, se uno dice esco a 600 euro, c'è un grande calmieramento. Se esco a 800, c'è un parziale calmieramento. Questo perché su ogni posto letto il PNRR dà un contributo ai costruttori e ai fondi di investimento di 20.000 euro a posto letto. Questo permette in qualche maniera di poter aiutare il calmieramento. Quindi, voglio dire, diciamo così, in questo quadro Bonatessa esce bene, però io e molti altri non siamo convinti, perché se non si fa uno studentato pubblico, non un fondo di investimento a prezzo calmierato, in una struttura pubblica come Bonatessa, e non si dà lì un segno, come si può dire, che il prezzo di mercato di riferimento non è quello fatto dalla manifattura tabacchi, dal campus, ma è quello reale che le famiglie possono sostenere, dov'è che si deve fare? E dall'altra parte, devo dire, la cosa che colpisce è che deve fare così un ritorno economico che a luglio e agosto è probabile che gli studenti lì, sia quelli delle camere 800 sia quelli delle camere 600, debbano lasciare le stanze ai turisti. Se uno ha un esame a luglio o deve preparare l'esame per settembre, cosa fa? Devo parere, come so dire, non siamo a caso la città capitale degli studentati, finti studentati, come si può dire, perché sono riusciti a fare passare l'idea, come si può dire, che è normale spendere quelle cifre. Ma non è normale, non è normale. Noi negli ultimi 4 anni hanno aperto 12 studentati alberghi camuffati, tutti privati.
Ne avete altri nell'elenco che tu dicevi? Ce ne sono in programma altri?
Sì, ce ne sono in programma altri. L'ultimo è stato uscito sui giornali 10 giorni fa, in via Masaccio, dove c'era l'ex Telecom, certamente l'OGR in previsione, Sant'Orsola non è specificato, cioè alla fine dei conti ci saranno 7 anni in cui ci sarà scritto studentati pubblici aperti a Firenze 0, studentati privati 15, 16, 17, 18, quindi qua il problema non è certamente l'ente cassa, non è il problema loro. Il problema è che non è possibile che l'azienda di Careggio, Università di Firenze, invece di farsi uno studentato pubblico, entrano nel fondo di investimento che investe su Bonatessa.
Ci scrivono al numero WhatsApp 342-8104-111, altro studentato in via Panciatichi tirato su in pochi mesi, vi risulta?
Sì, questo è uno di quelli che fra poco prenderà la luce, cioè, sì certo, dappertutto, e il tema è che quindi noi li vediamo uno per volta, poi alla fine, quello uno dei più famosi, via Pietrapiana, quindi su tutto questo quadro diamo l'appuntamento per giovedì prossimo, ma il tema è, a Firenze può reggere 4 anni, 15 aperture di studentati privati che poi fanno il prezzo dello studentato privato? Se va bene paghi 1000 euro, se va male ne paghi oltre 2000.
Ai prezzi e ai riferimenti drogati che poi portano anche a dei parametri calmierati che sono invece non sostenibili, ci sono vari commenti su questo, anche rispetto insomma alle cifre calmierate che sono state annunciate per Bonatessa. Si dice, come fa una famiglia a sostenere una spesa simile? Ma in conclusione, lasciamoci, oltre con l'appuntamento del 29 gennaio in via Pietrapiana, con questa fotonotizia di un altro cubo nero, però temporaneo, perché è una copertura invernale sopra The Social Hub, si è temporaneo, ma insomma impatta visivamente. Ci siamo spaventati, abbiamo detto eccone un altro davvero come quello dell'ex comunale. Invece no, fortunatamente diciamo così, poi si smonta.
È una specie di The Horse aereo, perché sì, ormai a proposito anche i primi di The Horse dovevano essere temporanei, poi ci metti una paratia, poi li copri, poi ci piove, e poi diventano delle costruzioni. Però questo è il fatto, ormai non c'è struttura aerea che non deve allargarsi o non deve rendere più confortevole la vista di noi che viviamo in questa città, perché dall'alto ci guardano, o del Duomo, da parte di chi, dei turisti. Ormai è un incubo, questa città è una specie di cubo gigante con piscina sul tetto con vista sul Duomo.
Per sintetizzare insomma lo scenario dall'alto.
Però nel senso, qual è avevo ragionato aspettando il collegamento sulla storia di tutte queste vicende di studentati. Uno le può vedere quando è arrabbiato, hanno venduto tutta la città, e io spesso sono arrabbiato, ma dall'altra parte le possiamo vedere come l'elenco delle occasioni perse. Perché su questa radio, nel dibattito pubblico, quante volte si è letto negli ultimi mesi: servono nuove case perché chi lavora in questa città non ce la fa, servono nuove stanze perché chi perde la casa non ce la fa, servono nuove case, stanze per gli studenti che vengono a studiare a Firenze e che quei prezzi non li sostengano. Allora, se rivediamo l'elenco dei 15 studentati, dici: ma cosa si poteva fare in via Pesapiana? Cosa si poteva fare all'Estello? Come cosa si poteva fare di qua, di là? Cioè, diciamo così, è l'occasione persa, perché che crea, che è un continuo una
è un continuo che vi viene poi... ce lo confermi in conclusione, segnalato dagli stessi cittadini e cittadine, che ormai diciamo non solo sono particolarmente sensibili ma hanno il nervo scoperto proprio nella quotidianità della sostenibilità, sì, della città.
Sì, come i commenti che stanno arrivando stamattina, diciamo, ormai chi vive in questa città e ha contatto, o perché lo vive direttamente o perché conosce persone con situazioni di disagio, guarda e quando vede riconosce: ma lì entrano dei turisti in una cantina, ma lì che ci stanno facendo un nuovo studentato, ma quanti soldi ci vogliono, ma se uno ha due figli ce la fa? Cioè, sono le domande normali, però non è normale arrivare, è un bene perché vuol dire la consapevolezza della cittadinanza è cresciuta. Però, come si dice, se ne parla, ci sono gli articoli, c'è la mobilitazione.
E i tagli dei nastri o l'ingresso dei trolley vanno avanti. 8:28 minuti, siamo in conclusione, rimandiamo all'appuntamento 29 gennaio, a che ora in via Pietrapiana?
Alle 18 in via Pietrapiana avremo, spero, occasione di riparlarle.
Grazie a Massimo Torelli, salviamo Firenze, tra poco il GR di Popolare Network, rimanete su Controradio.
On some nerd shit, I'm shitting on birds while you sitting beneath bird shit. Is that over your head? Like a spaceship going through a black hole, entering the matrix. Am I hitting the red on the speakers? I think it's cause I'm freaking this speech so ridiculous. And if you think this my peak, this just the beginning. Quick peek into the future when I'm winning. Star Trek Enterprise representing in my alien secret identity I've yet to mention. Yeah, I'm here in the now, I check my mentions, but I do it for the paper, not for the attention. I like the old ways, yeah, sharing dope bitches. I'm more analog, introvert, smoke swishes, quotitious, flow vicious, goat wishes. With a dope missus, all hits, no misses. It's my time, it's always been, I know, bitches. Yeah, I know, it's like...
Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
Buon
avuto un'ottima telefonata con Rutte, segretario generale della NATO, sulla Groenlandia. Abbiamo concordato una riunione tra le varie parti a Davos in Svizzera. Lo ha scritto su Truth Donald Trump. Il presidente americano domani sarà appunto a Davos al World Economic Forum. Oggi toccherà invece ai leader europei, che cercheranno di usare il palcoscenico del forum per ribadire le loro posizioni sulla Groenlandia dopo le ripetute minacce della Casa Bianca, compresa quella di nuovi dazi. Tra gli altri sono previsti gli interventi di Macron e von der Leyen. A Davos ci sarà anche il premier canadese Carney, che si è scontrato anche lui più volte nei mesi scorsi con Trump.
Non è andato bene l'incontro di ieri sera a Damasco tra il leader siriano al-Shara e il leader delle forze curde Abdi. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma i media da entrambe le parti hanno citato fonti che parlano di disaccordo sull'implementazione dell'intesa di cessate il fuoco di domenica scorsa. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche nuovi scontri armati, soprattutto intorno a due prigioni dove vengono tenuti gli ex miliziani dell'ISIS.
Nella notte nuovi intensi raid russi su Kiev, colpita con droni e missili. Al momento si ha notizia di una persona ferita. Il sindaco Klitschko ha detto che sono stati bombardati vari edifici non residenziali. Alcuni quartieri sono nuovamente senza acqua ed elettricità. Attacchi anche su altre regioni ucraine, Dnipro, Zaporizhia, Kharkiv. Zelensky, che ieri aveva parlato proprio di un nuovo imminente attacco russo, ha annunciato una revisione dei sistemi di difesa aerea.
In Spagna oggi è il primo di tre giorni di lutto nazionale dopo il grave incidente ferroviario di domenica sera tra due treni ad alta velocità. Almeno 40 le vittime, ma i dati non sono ancora definitivi. Tra i feriti almeno 9 sono in gravi condizioni e mancano all'appello ancora 37 persone. Sulle cause è stata aperta un'inchiesta, le indagini si concentrano su un giunto che si sarebbe allentato e avrebbe allargato i binari. Gli inquirenti escludono l'errore umano e anche l'ipotesi di un sabotaggio.
Il governo lavora al nuovo pacchetto sicurezza, che sarà al centro oggi di un vertice di maggioranza. Tra le misure annunciate c'è anche la stretta sui coltelli. La Lega spinge per una veloce approvazione, con il vice premier Salvini che vuole un'ulteriore stretta sui ricongiungimenti familiari e il rimpatrio per i minori non accompagnati che commettono reati. Ma al momento non è chiaro se il testo verrà anche già discusso nel Consiglio dei Ministri, previsto proprio oggi nel primo pomeriggio.
Una forte tempesta solare ha iniziato a colpire la Terra e potrebbe causare interruzioni alle reti elettriche e ai sistemi satellitari. Il fenomeno ha causato una potente tempesta geomagnetica che perderà via via intensità nel corso della giornata. Tra gli effetti potrebbe innescare aurore boreali anche dove generalmente non sono visibili. In chiusura il tempo per le prossime ore: su Sardegna, Sicilia e Calabria resta in vigore ancora per tutta la giornata l'allerta rossa per il ciclone Harry, che sta portando forti piogge e mareggiate lungo le coste e raffiche di vento superiori ai 120 km all'ora. Sul resto del paese è previsto sole al nord, nubi irregolari al centro. Sul versante adriatico possibili nevicate anche a bassa quota. 8:34 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade e autostrade della Toscana, troviamo 4 km di coda in A1 per veicolo fermo in avaria in galleria tra via 1 variante Calenzano verso sud. Verso nord 2 km di coda sempre per veicolo fermo in avaria tra Calenzano e via 1 variante. In A11 code per traffico tra Prato Ovest e il bivio con la 1. In Fipili per incidente 4 km di coda con tendenza all'aumento tra Ginestra e Firenze Scandicci verso il capoluogo. Siamo al traffico ferroviario, è ripresa la circolazione sull'intero tracciato della linea Faentina, compreso il tratto Crespino Dellamone Marradi. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze proseguono i lavori per la tratta tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, con la posa dei binari in viale Giannotti e alcune chiusure serali. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Assa, archivio Sergio Sozzi architetto, Casa del Popolo di Impruneta e Arci presentano il convegno L'abitare sociale, una nuova questione urbana. Dai PEP, piani di edilizia economica e popolare, all'housing sociale. Sabato 24 gennaio dalle 10 alle 13.30 presso la Casa del Popolo di Impruneta. Al termine del convegno, pranzo di finanziamento dell'associazione Assa, aperto a tutti con prenotazioni allo 055 20 12 228.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 23 gennaio alle 21, GAP, gioco d'azzardo patologico, di e con Stefano Ledda, uno spettacolo che affronta la ludopatia attraverso la trasfigurazione scenica, indagando ferite interiori e possibilità di riscatto, con il patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per l'alto valore civile.
Contro radio.
Ascoltando Contro Radio.
Contro Radio è sempre a portata di mano.
Bella Contro Radio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:41, la manifestazione si sabato si intitola La protesta non sia reato, e così anche la nostra trasmissione si intitola così questa mattina. Potete seguirci alla radio, sui nostri canali analogici e digitali, e anche con la Controradio TV in video sui nostri social. Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che sono 37 i denunciati per la manifestazione del 3 ottobre scorso per la Palestina. Tra di loro ci sono sindacalisti come il segretario provinciale della CGIL Nicola Del Vecchio, Paolo Gozzani, il segretario organizzativo della CGIL della Toscana, i segretari generali della FIOM e della Funzione Pubblica di Massa Carrara, Alessio Menconi e Umberto Faita, ma anche studenti. Sabato 24 ci sarà una manifestazione contro la repressione del dissenso, come annunciato dalla CGIL Toscana, che sul tema si dichiara anche pronta ad uno sciopero generale. Nicola Del Vecchio, il segretario provinciale della CGIL di Massa, buongiorno a lei, bentrovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Saluto e ringrazio anche Lorenzo Falchi, consigliere regionale di AVS. Buongiorno Falchi, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Con noi c'è anche il segretario generale regionale della CGIL, Rossano Rossi, che saluto e ringrazio. Segretario, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno e grazie per essere con noi. Rossi, partiamo proprio da lei per una valutazione politica su quanto accaduto. Si colpisce, è un fatto storico, quando le cose vanno male si colpisce sempre la CGIL, diciamo così, da tempo immemore. Si colpisce il sindacato per reprimere il dissenso in qualche modo. Voi su questo vi siete, come dire, girati con grande, con una postura molto decisa, mi sembra di capire, Rossi.
Sì, si colpisce, e non vorrei sembrare presuntuoso, chi contrasta in maniera ferma e decisa alcune scelte di questo governo, chi in maniera ferma e decisa si indigna e manifesta e organizza scioperi contro un genocidio come quello che è ancora in atto a Gaza, perché se ne è ancora fermata la guerra lì, e tra parentesi sono tutte cose che sono previste dalla Costituzione, non è che noi siamo inventati il diritto a manifestare, il diritto a scioperare, il diritto di fatto in maniera convinta. La Toscana è stata la regione che ha scioperato 8 ore contro il genocidio a Gaza, e abbiamo fatto manifestazioni in tutte le province, sono andate dappertutto benissimo, sono stati cortei pieni di persone, soprattutto di giovani, che è la cosa che ci fa ben sperare. Voglio dire, questa è la CGIL, e noi nella nostra storia cioè abbiamo la convinzione che quando su una cosa non si è d'accordo non si può indugiare, non si può tergiversare. Purtroppo che questo governo non torna.
Allora, torniamo da Rossi da qualche
senso, non avevamo capito da subito.
Torniamo da Rossi da qualche istante.
Chi faceva questi concerti nei campi, nei prati, in realtà si colpiva, era una premessa di quello che sarebbe successo poi. Quindi quello che è successo è semplicemente la dimostrazione, a scuola si sarebbe detto come voleva si dimostrare, di un governo che non tollera il dissenso. Purtroppo si colpisce la CGIL, perché la CGIL, ripeto, è il soggetto che più di altri ha avuto la forza di metterci la faccia, tutte le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati, contro le scelte di questo governo o contro la follia di questo governo verso quel genocidio. A noi ci farebbe piacere che anche altri soggetti fossero altrettanto decisi, altrettanto con la ferma volontà di manifestare insieme a noi. Purtroppo questo a volte non succede, ma questo a noi non ci fa tornare indietro e non ci fa, come si dice, indugiare. Noi siamo convinti, quando è successo quello che è successo a Massa, siccome è chiaro che non è che fosse successo nulla di grave, non ci sono state violenze, spinte, nemmeno un ragazzo che ha scritto viva me su un campanello, per dire, no? Ecco, di fronte a quello che è successo a Massa, hanno colpito la CGIL Toscana, perché presuntuosamente ritengo siamo una delle regioni più attive, tra parentesi, e chiudo perché sennò questo è troppo tempo,
certo.
Questa storia, oltre a essere proprio sbagliata, antidemocratica.
Torniamo dai rossi da qualche istante, andiamo un attimo del vecchio, poi chiediamo a Lorenzo Falchi quanto si sta elevando il livello dello scontro tra il governo e chi la pensa diversamente. Del vecchio, ma che è successo a Massa?
Ma a Massa non è successo nulla di particolare. Noi il 3 ottobre, come in più di 100 piazze d'Italia, abbiamo manifestato pacificamente per le strade della città, un corteo che non si vedeva da anni nella nostra città, perché hanno sfilato migliaia di partecipanti. Per la questura eravamo in 3.000, quindi molto probabilmente eravamo molti di più, e in quella giornata abbiamo effettuato ben due manifestazioni, una la mattina coloratissima, partecipata da centinaia di ragazze e di ragazzi, con un corteo studentesco amplissimo che ha visto la partecipazione veramente di tutta la cittadinanza, e una il pomeriggio. Una manifestazione che si preannunciava molto più complicata per quanto riguarda ad esempio la gestione dell'ordine pubblico, e che invece entrambe si sono svolte con assoluta correttezza, in maniera totalmente pacifica. Nonostante questo, siamo stati colpiti da un provvedimento, 37 persone, tra cui appunto figuro anche io, nel quale ci viene contestato un corteo non autorizzato e ci viene contestata l'interruzione del pubblico trasporto ferroviario, nonostante tutti si sapesse in quella giornata che i treni erano fermi da ore, anche perché era in corso uno sciopero generale.
Lorenzo Falchi, qui, come dire, non se la sono presi questa volta con gli studenti, che hanno anche un certo grado di solitudine in molti casi. Mi riferisco anche al dover pagare avvocati, sta dietro a delle situazioni che alle volte sono più grandi del singolo. Qui c'è di mezzo la CGIL, mi sembra il livello si alzi, Falchi.
Mi pare ci sia un salto di qualità nell'azione che a livello nazionale si vuole portare avanti per colpire e criminalizzare. In particolare un movimento che, anche se sono passati pochi mesi, ci ricordiamo tutti quelle piazze, quei cortei, quella grande partecipazione alle manifestazioni sindacali, con le associazioni, con le forze politiche, che aveva all'interno dell'opinione pubblica del paese un consenso fortissimo, la necessità, cioè, di fare qualcosa per fermare il genocidio, per fermare uno degli eserciti più potenti e meglio organizzati del mondo, che stava sistematicamente uccidendo donne, uomini, bambini in Palestina, a Gaza in particolare. Di fronte a tutto questo, ovviamente, il governo balbettava, continua a balbettare. Quello che hanno pensato bene di fare è iniziare un'operazione da una parte di discredito nei confronti di quel movimento, accuse risibili, miserabili di accostamento, diciamo, di quel movimento a posizioni di organizzazioni molto lontane, diciamo, dalle posizioni espresse nelle piazze. Ovviamente l'accostamento con Hamas era quello usato in maniera più forte di tutti, e dall'altro lato si inizia a causare le misure repressive che questo governo ha portato avanti, perché noi viviamo in un paese nel quale puoi licenziare centinaia di persone con un SMS senza nemmeno presentarti ai tavoli istituzionali e a discutere, e anzi ti becchi dei bei premi in busta paga a fine anno, però non ti puoi permettere di scendere in piazza e di entrare in una stazione quando pure tutti, come ricordava benissimo Nicola Del Vecchio, tutti i treni erano già fermi per lo sciopero generale. Tra l'altro, ovviamente, io voglio esprimere, l'ho fatto in più occasioni, la mia più forte solidarietà alla CGIL e a tutti coloro che sono stati colpiti da quelle misure. Ricordo ad esempio una delle persone colpite è anche il segretario di Sinistra Italiana di Massa Carrara, insieme ad altre figure diciamo di riferimento, di associazioni, di forze politiche, di quella realtà che insieme alla CGIL hanno ovviamente animato quelle piazze e quel movimento. Ecco, io credo ci sia un salto di qualità preoccupante da questo punto di vista, e prova a tenere insieme da una parte la criminalizzazione del movimento attraverso posizioni assurde, accostamenti assurdi, e dall'altro lo si colpisce anche con le misure che questo governo ha portato avanti, perché l'inasprimento delle misure sui vari decreti sicurezza, questo hanno portato che manifestare è sempre più difficile, che se si vuole colpire politicamente e penalmente chi manifesta ci sono molti più strumenti per farlo, e questo credo sia estremamente pericoloso in un paese democratico che deve garantire a tutte e a tutti il diritto di manifestare, di scendere in piazza e di manifestare nel modo più energico possibile le proprie convinzioni.
Tra poco torniamo da Rossano Rossi, il segretario generale, però Del Vecchio, Rossi prima diceva una cosa decisiva, cioè in questo momento sarebbe veramente opportuno non ritrovarsi affatto soli, mi riferisco ad altre forze sindacali, all'associazionismo, al mondo laico e cattolico, cioè questo fatto gravissimo necessita di un mondo che vi sta intorno, che in questo momento deve farsi sentire. Che sta succedendo a Massa da questo punto di vista?
No, assolutamente sì, noi abbiamo in queste ore richiamato tutte e tutti a scendere in piazza al nostro fianco, ma poi non solo al fianco dei 37 indagati, ma più in generale per ribadire quanto sta accadendo e mettere al centro la libertà e il diritto a manifestare. Stanno arrivando decine di attestati di solidarietà e di impegni da parte di associazioni, partiti politici, movimenti alla partecipazione, e noi ci aspettiamo che la manifestazione di sabato sarà una manifestazione molto partecipata. Le norme appunto che vengono adottate, che fanno parte del nuovo decreto sicurezza, noi riteniamo, così come lo ritengono autorevoli giuristi che hanno espresso fortissimi dubbi di costituzionalità, limitano la capacità anche delle organizzazioni sindacali di mettere in campo un dissenso nei confronti di politiche, ma anche, se pensiamo più in generale, nei confronti di vertenze sindacali che si possono realizzare nel paese. Noi non più tardi di 3 anni fa a Massa Carrara si ottenne una vittoria sindacale fondamentale, che fu quella dell'integrativo territoriale del settore Lapido, e quella vittoria la ottenemmo dopo 5 giorni di sciopero continuativo con 3 manifestazioni in città. Ecco, oggi con quelle norme quella avvertenza non sarebbe possibile condurla in quelle forme, in quelle modalità, che sono le uniche forme, le uniche modalità che ci hanno permesso poi di ottenere un risultato, che è un risultato che ha permesso di riequilibrare in quel caso, diciamo così, un settore. Quindi noi pensiamo veramente che sabato sia un appuntamento importante e fondamentale, non l'unico, perché come ha ricordato molto bene già prima di me Rossano Rossi, la CGIL Toscana ha deciso che nel momento in cui dovessimo essere rinviati a giudizio, in pratica verrà proclamato uno sciopero generale regionale, proprio perché quello che sta accadendo a noi potrebbe accadere a tante e tanti, e vediamo che già in queste ore anche in altre città stanno arrivando provvedimenti analoghi, e addirittura pare che oggi in Consiglio dei Ministri si possa discutere un ulteriore inasprimento rispetto proprio al DL sicurezza, che legherebbe l'Italia a paesi non a una tradizione democratica e costituzionale come abbiamo, ma a paesi tipo il modello ungherese, tipo i paesi sovranisti in giro per il mondo, che cosa vediamo, cosa stanno facendo in termini di criminalizzazione del dissenso e di limitazione delle libertà individuali e collettive.
Rossano Rossi, ci stiamo confrontando con un governo che parla di mettere i metal detector nelle scuole, che quindi, come dire, vuole elevare il livello dello scontro, ma questo è uno scontro di sapore quasi istituzionale, mi verrebbe da dire. C'è grande attesa per la manifestazione di sabato. Dopo, Del Vecchio, dacci una mano a dare tutti i dettagli della manifestazione di sabato, però volevo un altro commento politico da Rossi su questo.
Ma sicuramente sì. Allora, intanto il governo ha colpito, come si diceva prima, la CGIL, perché il soggetto è stato più attivo. Noi sicuramente siamo molto contenti se istituzioni, politica, associazioni manifestano insieme a noi, perché è in gioco la democrazia. Non è che c'è un attacco alla CGIL, c'è un attacco a tutti. Viene messo in discussione il dissenso del nostro paese. Si torna agli anni più bui della nostra storia. La CGIL, però, glielo voglio dire a questi signori, non è sola, perché lo vedrete sabato in piazza. piazza, e lo sciopero lo faremo assolutamente di fronte a questi atti intimidatori. Tra l'altro, un governo che mentre colpisce chi manifesta contro il genocidio o lavoratori e lavoratrici che manifestano un domani per la fabbrica di chiude o quant'altro,
abbiamo qualche problema al collegamento con Rossano Rossi. Lorenzo Falchi, ha fatto bene a ricordare anche la presenza di un esponente di Sinistra Italiana, perché qui non si guarda in faccia a nessuno, partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni, e questo è il passaggio di un governo che è partito con la legge sui rave, legge peraltro mai applicata, e che prova a rispondere ai problemi mettendo sulla carta qualcosa di spendibile, molto spendibile anche mediaticamente, no? Inasprimento delle pene, cioè se io ti accoltello già c'è la pena, però la raddoppiano per far vedere che stanno facendo chissà che, diciamo. Questo mi sembra un po' il senso della cosa. È una china molto pericolosa.
Non c'è dubbio, e del resto, insomma, nella storia è un fenomeno che si ripete. Invece che affrontare i problemi alla radice, in questo caso la posizione del nostro paese e dell'Unione Europea nei confronti del genocidio palestinese a Gaza, si preferisce intervenire per cancellare forme di protesta. Del resto, se guardiamo quello che succede anche nel resto dell'Unione Europea, c'è davvero da preoccuparsi. Paesi che hanno una solida tradizione democratica, pensiamo alla Germania, pensiamo alla Gran Bretagna, vedere quello che sta succedendo. In Gran Bretagna si arrestano le persone perché scendono in piazza con un cartello, in Germania addirittura con la presenza di una bandiera o di un segno distintivo come può essere una kefia, si rischia di essere presi dalla polizia e portati in commissariato. Ecco, io credo che sia tutta una serie di fattori che denotano come ci sia questa torsione, il rischio di questa torsione autoritaria. Non si affrontano i problemi, perché vale anche per quanto riguarda, diciamo, le proteste e il malessere sociale che c'è nel nostro paese, no? C'è il problema delle fabbriche che chiudono, della delocalizzazione, del fatto che non esistono regole che mettano limiti alla voracità di fondi di investimento, della finanza più speculativa e di qualsiasi scelta che da un giorno all'altro può mettere sul lastrico in mezzo a una strada centinaia di persone in un luogo di lavoro. Quello non si può toccare, non lo si tocca. Se poi quei lavoratori e quelle lavoratrici scendono in piazza, bloccano la strada davanti al luogo in cui sono stati cacciati per strada, allora lì si criminalizza quel tipo di comportamento e si inaspriscono le pene e diventa quello il problema. Un po' davvero come il problema dei rave, no? Il primo decreto di questo governo nel 2022, lo ricordiamo tutti con qualche sorriso, ma in realtà non c'è niente da sorridere, era un'idea chiara. I problemi non li affrontiamo, anzi la direzione in cui stiamo andando, che è quella che difende, diciamo, i forti, i potenti, i ricchi nel nostro paese a livello globale, a noi governo italiano sta bene, noi interveniamo per reprimere il dissenso e per rendere più complicato da un punto di vista normativo e da un punto di vista degli effetti penali, perché è ovvio che la misura è quella, no? Quando si prendono esponenti sindacali della CGIL, delle forze politiche, delle associazioni e gli si fa arrivare un avviso di garanzia per aver partecipato a una manifestazione di quel tipo, è chiaro il messaggio: occhio, la prossima volta scendete in piazza queste cose possano succedere, si cerca di ridurre il numero delle persone che possano protestare. E questo credo che in una democrazia sia un elemento pericolosissimo, pericolosissimo. E ripeto, non sta succedendo solo nel nostro paese, vedo tutto l'Occidente da questo punto di vista che sta rischiando, che è ormai pienamente dentro a questa torsione autoritaria, su cui abbiamo anche una certa difficoltà a comprenderla. Io però penso che dobbiamo reagire. E siccome per il nostro paese i problemi sono i rave, le manifestazioni contro il genocidio in Palestina e le occupazioni di qualche luogo dove come dire, ci sono esperienze sociali, soprattutto nelle grandi città ad alta tensione abitativa, dove negli anni persone senza un tetto hanno cercato soluzioni in quel modo, si criminalizza anche quelle soluzioni lì. Ecco, io credo che si stia facendo una grande operazione mediatica, ma anche politica, ed estremamente pericolosa.
Del Vecchio, ci dai, prima di sentire, un'ultima battuta da Rossano Rossi che siamo riusciti a recuperare al telefono per sentirlo meglio? Del Vecchio, ci dai tutti i dettagli della manifestazione di sabato?
Sì, la manifestazione sabato partirà da piazza 4 Novembre, la piazza di fronte alla stazione ferroviaria di Massa, alle ore 10, per poi percorrere le strade cittadine e concludersi in piazza Aranci, di fronte a Palazzo Ducale, che è sede anche della prefettura, perché la nostra manifestazione poi si rivolge prevalentemente, principalmente al governo, colpevole di aver approvato delle norme di carattere repressivo. Da quella piazza, che sarà conclusa dal segretario generale della CGIL Toscana Rossano Rossi, prenderanno parola esponenti che sono stati colpiti dai provvedimenti, in particolar modo ricordo anche il presidente provinciale dell'ANPI, e allo stesso tempo parteciperà con noi Maria Elena D'Elia, portavoce di Freedom Flottiglia, perché la manifestazione del 3 di ottobre, per mantenere vivo quel legame tra la manifestazione del 3 di ottobre e la manifestazione che faremo il 24 di gennaio. Noi il 3 di ottobre ci siamo definiti l'equipaggio di terra di quel grandissimo invece equipaggio di mare che ha coinvolto 33 che io definisco patrioti, partigiani, che sono stati sequestrati e furono sequestrati illegalmente dal governo e dall'esercito israeliano, che hanno invece scritto per noi una storia importante del nostro paese, compiendo un atto di resistenza e supplenza morale, civile, umanitaria e politica nel senso più alto del termine, del governo italiano. E forse è proprio questo che ha dato fastidio al governo, ed è proprio per questo che probabilmente oggi noi veniamo colpiti, e noi vogliamo mantenere viva l'attenzione su quella vicenda, perché nonostante si parli di tregua, noi pensiamo che lì si continui a morire, e vediamo quello che sta continuando ad accadere, e lì ci siano dei territori occupati, e invece bisognerebbe agire in maniera completamente differente, riconoscendo lo Stato di Palestina.
Rossana Rossi, un'ultima battuta anche per lei prima di salutarci, sempre intorno alla valutazione politica. Prima si è interrotta purtroppo per la linea, ora la sentiamo bene.
No, dicevo io che una delle caratteristiche di quello che sta succedendo, di questo governo, è anche l'adozione di due pesi e due misure, perché mentre si colpiscono manifestazioni pacifiche dove studenti, ragazzi giovani, lavoratori manifestano contro il genocidio o per la difesa del proprio posto di lavoro, d'altra parte cosa facciamo? Vediamo manifestazioni come quella a Milano dei trattoristi che buttano balle di letame, latte per la terra, fieno, e non gli viene bloccano la città per ore e non gli viene fatto nulla. Oppure a Roma, ad Acca Larenzia, dove si manifesta facendo il saluto romano e anche contro la legge Scelba, e non gli viene fatto assolutamente nulla. Quindi è chiaro che si può colpire chi la pensa diversamente. E guardate, sarebbe, lo dico per la gente che venga sabato a Massa, sarebbe sbagliato se qualcuno pensasse che questa storia è riferita soltanto alla vicenda della manifestazione contro il genocidio, perché questo governo non toglierà il dissenso da nessun tipo. Quando noi manifestiamo e facciamo sciopero contro la finanziaria, veniamo presi in giro perché viene detto che lo sciopero di venerdì costa meno che farlo un altro giorno della settimana, ma questa denigrazione fa parte di un atteggiamento di disprezzo che ha il governo verso coloro che lavorano, che per mantenersi, per vivere loro e la propria famiglia devono lavorare, pagando anche loro signori e stando a Roma, e che si permettono di prendere in giro. Questa è una società fatta così, dove questo governo, che è un governo fascista ma anche classista, difende quei pochi con tanti soldi che si stanno arricchendo in questo paese e non vuole assolutamente che sia disturbato il manovratore, per cui si vuole colpire chi la pensa diversamente. Oggi per la Palestina, ieri per la finanziaria, domani sarà se ci sarà un'occupazione scolastica. Quando a Pisa furono manganellati quei giovani studenti, non avevano fatto nulla, era la stessa cosa. Non vogliono dissenso, e questo, ragazzi, io ve lo dico, è esattamente, la storia a volte si ripete, esattamente quello che è successo negli anni più bui. E allora, se non vogliamo che un domani i nostri ragazzi, i nostri figli non possano neanche rialzare una mano per esprimere un parere diverso, perché sennò saranno colpiti o penalizzati, noi dobbiamo scendere in piazza sabato con estrema convinzione, lo dico a tutti, anche alla politica, anche all'istituzione.
Questo è un appello veramente rivolto a tutti. Prima di salutarci vi ricordo la manifestazione di quest'oggi convocata da Amnesty International Toscana insieme a diverse organizzazioni attive sul territorio, quest'oggi in piazza Sant'Ambrogio a Firenze dalle 18.30, una mobilitazione per un Iran libero, per esprimere solidarietà alla popolazione iraniana. Questo volevamo segnalarlo, cioè questo appuntamento a massa sabato prossimo, veramente veramente importante, come abbiamo provato a raccontare questa mattina con i nostri ospiti, il segretario regionale della CGIL Rossano Rossi. Del Vecchio, grazie anche a lei per essere stato con noi questa mattina, al segretario della CGIL di Massa, Lorenzo Falchi, il consigliere regionale di AVS, grazie a lei per averci seguito e per averci aiutato a raccontare questa vicenda che culminerà in una importante manifestazione a Massa sabato prossimo, su cui continueremo a darvi notizie. Restate con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20, ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 24 gennaio tornano sul palco i Julie's Haircut, la rock band emiliana presenta il nuovo album Radiance Opposition.
Controradio.
Sei su Controradio, FM 93.6, 98.9. Streaming su www.controradio.it.
Ben ritrovati, ci siamo spostati nello studio di Controradio TV, dunque visibili anche sui nostri canali cross mediali. Ci ha raggiunto quest'oggi l'assessora alla cultura, alle pari opportunità all'Università della Regione Toscana, Cristina Manetti, ben trovata.
Grazie, un saluto a tutti voi.
È la prima volta dalle sue deleghe, un'attività molto importante che sta portando avanti in maniera operativa sui territori. Lei lo ha annunciato sin dall'inizio, una campagna d'ascolto di soggetti culturali, ma non solo, tutti coloro che possono dare l'opportunità di mettersi a disposizione per un'offerta culturale che poi è sinonimo di salute, non solo per la Toscana. Sta proseguendo questo percorso, Piave Santo Stefano, Empoli, si muoverà in continuazione. Ci dà un po' intanto il polso della situazione e la finalità di questo iter?
Io penso che la cultura abbia bisogno anche di ascolto, sia una cosa molto importante, e come sia importante presidiare, essere presenti nel territorio, farsi percepire come presenti e vicini a tutta quella che è la meravigliosa Toscana diffusa, peraltro che ha delle ricchezze straordinarie anche in ambito culturale ed artistico. E quindi quando devi insomma avere una visione e cercare di governare anche quello che è l'ambito culturale, è bene anche rendersi conto di persona di quelli che sono tanti progetti che abbiamo in ponte, tanti progetti che devono partire, che devono concludersi, quindi essere presenti e mostrare vicinanza ai territori penso sia una cosa davvero importante, anche e soprattutto in ambito culturale, proprio per i motivi che ho appena detto, cioè proprio per la straordinaria ricchezza del nostro territorio, non solo nei capoluoghi ovviamente, noi siamo a Firenze e Firenze insomma sappiamo benissimo cosa significa in ambito culturale e artistico nel mondo. Ma la stessa cosa vale per la nostra tasca, nella nostra Toscana, che è una meta straordinaria, cercata, ambita da tanti toscani, prima di tutto, che amano girarla, ma anche da tanti cittadini nel mondo. E quindi, insomma, questo perché? Perché è straordinariamente ricca, ovviamente. In ogni singolo territorio non c'è un posto che non abbia qualcosa di bello da raccontarci o da far vedere.
La delega alla cultura è una delega che il presidente Gianni aveva mantenuto a sé nella legislatura precedente. Adesso una figura di riferimento, naturalmente, insomma, certo che la cultura non si è mai fermata nella nostra regione, però lei adesso come indirizzerà questo percorso di confronto non solo in ambito territoriale, ma ha dato già un'accelerazione rispetto, per esempio, al confronto con le imprese, una strategia economica di sviluppo?
Allora, in premessa dico che comunque in questi 5 anni la cultura ha avuto una guida straordinaria proprio per le sensibilità che sappiamo essere nelle corde del presidente nei confronti della cultura, e devo dire che ci sono stati anche dei cambi significativi, penso a tutti i bandi, soprattutto diciamo al modo di finanziare i bandi a inizio anno e non come era stato prima del presente Gianni, spesso a metà o a fine anno, e quindi rendendo difficile anche la programmazione di tante realtà culturali, ma anche tante altre cose. Proprio parlando, visto che no, rispondo anche alla domanda, parlando del tema della, come dire, dell'equilibrio economico che la cultura deve ambire ad avere, ho iniziato diciamo subito con la volontà di confrontarmi con tante realtà che sono degli stakeholder sul territorio, a partire dalle fondazioni bancarie, ma anche le nostre categorie, no? Ho già parlato, ma ancora spero e dovrò parlarne tante altre volte, del tema che mi sta a cuore ad esempio in questo ambito, ovvero dell'art bonus. L'art bonus per me è un volano straordinario per trovare risorse per il territorio, risorse per la cultura, che sicuramente fino ad ora avranno ancora molto bisogno delle risorse pubbliche, di quelle che sono risorse regionali, anche comunali, laddove ci sono, sappiamo che abbiamo più difficoltà a livello comunale, sicuramente statali. Però noi abbiamo appunto un patrimonio straordinario e degli strumenti che possiamo utilizzare proprio per trovare dei finanziamenti. L'art bonus è il primo, ma lo dico perché a livello italiano sicuramente è un volano importante, si parla di sgravi fino al 60-65% di sconti sull'IRPEF, ma noi abbiamo l'IRAP e la Regione Toscana ha una legge, è stata la prima in Italia e adesso siamo solamente noi, il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Trento, che diciamo ci sono venute dietro. Abbiamo anche l'art bonus regionale, vuol dire investire in mancate entrate su sgravi IRAP per il 500.000 euro, ma anche 500.000 euro di art bonus vero e proprio rivolto anche alle partite IVA, cosa che il nazionale non fa. Ora non voglio entrare nei tecnicismi, no, ma
un'opportunità, non è un unicum, ma insomma è un'unicità che ancora può essere laboratoriale dalla Toscana.
Se noi riusciamo anche a spingerlo, c'è anche la disponibilità di investirci anche di più su questo, sull'art bonus. Ci sono altri meccanismi come il decreto unico sulle imposte, che è un ulteriore diciamo sgravio se unito al nostro art bonus regionale, peraltro non vincolato a una finalità ma a una fondazione, a un ente che fa cultura in maniera più liberale. Quindi ci sono degli strumenti che fino adesso sono conosciuti non da tutti, qualcuno ad esempio, io faccio l'esempio di Pontedera, il teatro era, che invece diciamo forse anche per una come dire, per un territorio, un tessuto imprenditoriale che risponde, ne fa molto uso e i risultati effettivamente si vedono. Ci sono altre realtà, ma bisogna ancora raccontarlo, secondo me spingerlo in maniera più importante, perché sono convinta che può dare veramente delle risorse anche per il mondo della cultura. Ecco perché mi piacerebbe confrontarmi prima di tutto con le camere di commercio, perché le camere di commercio dentro hanno tutto, hanno dalle partite IVA, dagli ordini fino alle categorie, Confindustria compresa, e poi anche ad esempio con le fondazioni bancarie che già usano l'art bonus nazionale, magari cerchiamo loro anche di spingerli su quello regionale, e comunque serve diciamo fare un tavolo dove confrontarsi su quelli che sono magari dei grandi progetti, al di là dei progetti che loro hanno individuato, ma trovarne alcuni magari da fare tutti insieme per dare un senso anche.
Ne parlavamo anche con il presidente della Camera di Commercio di Firenze, proprio di questa importanza di una pluralità che si mette a un tavolo coinvolgendosi per i vari ambiti, però con strumenti che in qualche modo fanno fare anche un salto di qualità, anche un cambio di mentalità rispetto a come la cultura può essere sostenuta.
Certo, c'è sempre stato un po' di diffidenza, no? Anche, ma io penso che in realtà la regione può essere proprio questo, può essere una cabina di regia che dà anche degli indirizzi, no? E che nel confronto, ripeto, al di là dell'autonomia totale che le fondazioni hanno e che quindi riversano sul territorio tanti dei loro utili, soprattutto fondazioni ricche come la Fondazione Cassa e Risparmio Firenze, ma anche quella di Lucca ed altre, però ci può essere comunque alcune cose di interesse generale che possono essere, come dire, indicate dalla regione oppure suggerite alla regione, e intorno al quale ci ritroviamo con un comune interesse. Allora lì è veramente una sinergia e un ritorno importante per tutto il territorio.
In termini di tempi, ha già pensato a, ci sarà una convocazione diciamo di questo tavolo corale indirizzato?
Sì, voglio
a
fare proprio questo, voglio convocarlo, non penso, ancora non ho una data, ma penso di farlo comunque a stretto giro, è una delle prime cose che voglio fare, al di là appunto dell'ascolto ai territori e di un tour che ho già iniziato, però come sì, a breve, insomma.
Nell'ambito di questa operatività, che poi si traduce appunto in visioni ma anche in percorsi di stimolo anche per il pubblico, ha parlato già di una card unica. Ci dice in cosa consisterà e soprattutto a che punto è, quando la potranno usare anche i toscani?
Sì, una visit card, cioè una Culture Tuscany card. In realtà è un po' quello che in tante esperienze europee noi vediamo, se andiamo a Parigi, andiamo a Berlino, ma anche se rimaniamo in Italia. Io penso, io che amo la montagna, penso al Trentino, dove c'è già una card, cioè quando si arriva viene fornita questa card che mette un pochino in rete una serie di servizi, no? E allo stesso tempo suggerisce anche una serie di percorsi, perché indirettamente fa anche questo. La stessa cosa vorrei fare in Toscana, intanto perché, partendo dal traino, il traino è la cultura, perché in percentuale, non dico il 100%, ma io penso che intorno al 70%, le motivazioni per cui si sceglie di venire in Toscana hanno una finalità prima di tutto culturale, no? Noi abbiamo una ricchezza del patrimonio, un po' come le Dolomiti ti spingono ad andare in Trentino Alto Adige o comunque anche in Veneto, laddove, Friuli eccetera, laddove abbiamo le Dolomiti, qui in Toscana noi vediamo per il patrimonio culturale, questo è innegabile.
Fa parte della nostra identità
ed è quello che ci rende anche famosi nel mondo, non solamente i capoluoghi, ricordiamocelo sempre, questo è il senso anche un po' della card, ma tutta la Toscana diffusa, come dicevo. Quindi una card che metta subito in rete quelli che sono i nostri musei di interesse regionale, ma tutti gli ambiti museali, le gallerie d'arte, tutti quelli che sono, diciamo, ambiti culturali, no? Luoghi che possono essere visitati. Metterli in rete significa sfruttare anche il nostro sito Visit Tuscany, che è già un sito molto cliccato, diciamo, da chiunque venga a visitare la Toscana. Ovviamente non si parla di una card materiale, ma dematerializzato, ormai basta un QR code, quindi diciamo la cosa importante sarà fare la tecnologia, come ormai succede, no? Nell'epoca in cui viviamo. Una volta studiata la tecnologia sarà tutto più semplice, perché con un semplice QR code si potrà, insomma, avere accesso. Partendo dai musei, però, che è la prima cosa, no? E tutti i luoghi, dicevamo, della cultura, ci possiamo mettere le biblioteche, in realtà possiamo mettere tutto quello, diciamo, che vogliamo. Soprattutto potranno essere anche singoli soggetti a proporsi di essere inseriti in questo circuito. Possiamo mettere anche, quindi suggerendo, tutta una serie di circuiti di interesse turistico-culturale. Penso ai cammini, la via Francigena, ma anche i cammini, ora siamo nell'anno di San Francesco e quindi nascerà anche un cammino più specifico dedicato a San Francesco, che sicuramente attraversa anche la Toscana, così come gli altri, Matilde di Canossa, insomma c'è tantissime questi. Ma possiamo anche mettere, ad esempio, una volta strutturata e partendo anche da questo, nessuno ci vieterà di inserire anche, ad esempio, il TPL o i treni. Questo ovviamente dopo un confronto con le varie società, Trenitalia e quant'altro. Così come inserire ad esempio gli alberghi, no? Federalberghi, quindi ci sarà, cioè noi, quella che penso io è una card più che altro di servizi, non di scontistica. Ovviamente nulla vieta a fare delle agevolazioni, perché è comunque un incentivo, no? A scegliere determinati percorsi a fare, quindi diciamo la possiamo implementare come vogliamo. Ci vorrà sicuramente un paio d'anni, ci vorranno perché per costruire tutto non è semplice, prima appunto diceva la tecnologia, poi una concertazione fra soggetti interessati, quindi, però io l'ho già messa, diciamo, l'ho già prevista anche a bilancio, così almeno ci sono le risorse intanto per iniziare questo primo meccanismo, ecco.
Che in qualche modo davvero alimenta la comunità toscana, no? Perché poi ci si sente non solo meno soli, ma anche consigliati con una legittimazione ulteriore, anche un'accessibilità ulteriore, insomma tutto questo.
Anche perché, come dire, se io vado su Visit Tuscany, lì troverò anche tutta una serie di percorsi. C'è chi viene la prima volta in Toscana, ma noi dobbiamo cercare di, come dire, fidelizzare, far tornare le persone, offrirgli quindi un'alternativa a quelli che sono i percorsi più noti, più importanti, e quindi trovare anche delle motivazioni per uscire dalle grandi città, per andare a scoprire magari i borghi, perché dai borghi anche a città magari di media dimensione, dove lì effettivamente si può trovare un'alternativa alla calca che magari noi viviamo in città come Firenze, ma nelle città capoluogo.
Abbiamo pochi minuti, però un'ultima domanda sulla cultura. Lei viene da Prato, insomma, e a Prato ha una parte del suo cuore e immagino anche al Metastasio e a quello che rappresenta. In dialogo sempre di più e in collaborazione col Teatro della Pergola, un sogno che forse davvero è stato nel cassetto per troppo tempo, che adesso anche con Stefano Massini trova una concretizzazione, e Massimiliano Civica naturalmente.
Abbiamo mille buoni motivi perché i due teatri dialoghino, io me la auspico veramente da tanti anni ormai, penso di aver finito il fiato a forza di dirle, e sono felice che questo avvenga ora. Intanto perché sono due teatri importanti regionali entrambi, perché la regione è comunque dentro come socio fondatore sia nel Metastasio che nella Pergola, quindi a maggior ragione. Ora sono due trick, almeno per ora, quindi due soggetti vicini proprio geograficamente, ma anche vicini come tipo di programmazione, anche se diversa, ma insomma la ratio, no? E la visione è un po' quella. Quindi sapere che due teatri così importanti, con due storie completamente diverse ma entrambe diciamo significative, perché anche il Metastasio da Ronconi, il Fabbricone, perché poi Metastasio significa anche Fabbricone, non dimentichiamolo, da Ronconi ancora prima da Streller e tutto quello che abbiamo conosciuto, così con una storia così bella come quella della Pergola non poteva non essere. Noi dobbiamo pensare una Toscana come la Toscana dei teatri, che sono veri e propri presidi culturali, ognuno in modo diverso a livelli diversi. Ecco, il livello del Metastasio e della Pergola è un livello effettivamente che può dialogare come tanti altri poi dialogano così. Poi insomma si potrebbe andare avanti, potrei dire tutto, però diciamo mi fermo nel dire che sono molto felice e finalmente con Massini da una parte e Civica dall'altro questi due direttori artistici si siano trovati e finalmente si faccia una programmazione che diciamo fa delle, come dire, contaminazioni.
Anche perché possono essere delle buone pratiche che poi insomma dal teatro all'arte contemporanea possano essere replicate. Ma un'ultima domanda su una delega le pari opportunità che viene da lontano per quanto riguarda il suo impegno. Lei ha ideato e portato avanti la Toscana delle donne, che è diventata poi nel tempo non solo una manifestazione ma un'articolazione anche di strumenti e di occasioni di confronto. In questo momento parliamo di liste di elenchi di stupri, l'ultimo caso in una scuola di Siena, ma parliamo di una necessità di una educazione all'affettività e anche alla mascolinità che debba coinvolgere tutti. Anche il caso di La Spezia, dell'accoltellamento, da un punto di vista fuori dalla cronaca deve far riflettere su come i giovani si debbano interrogare sulla loro aggressività. In tutto questo che impegno sta portando avanti anche come assessora?
Allora, la Toscana delle donne è sicuramente un percorso che va proseguito, e gli episodi appunto citati del San Rocco a Siena, come c'era stato a Lucca, ma anche più generale, quindi non leghiamolo solo a un fatto diciamo di parità di genere, ma anche di educazione all'affettività vera e propria, perché le due cose sono in realtà molto correlate, e quindi l'episodio della Spezia ci dice che dobbiamo andare avanti e insistere su quello che è l'unica chiave di svolta in questa situazione che viviamo, un po' di deriva di certi valori, ed è quella appunto del cambio culturale. Cioè noi dobbiamo lavorare sul cambio di mentalità per chi ormai ha una struttura già formata, ma dobbiamo lavorare tanto sulle nuove generazioni, perché sono quelle che dobbiamo plasmare ed essere liberi da questi pregiudizi, da questi stereotipi che un po' purtroppo ci arrivano in eredità, ahimè, da una società, dalla società che ci ha insomma dal modo, da com'era costruita la società che ci ha preceduto, e ancora purtroppo per tanti aspetti. Facciamo anche questa bella cosa con la Fondazione Cecchettin, proprio in quest'ottica. Noi sappiamo, abbiamo due grandi enti formatori, sono le famiglie e le scuole, mi verrebbe da dire anche teatri, biblioteche, tutti i luoghi culturali, ma sicuramente le prime sono le famiglie e le scuole. Allora noi dobbiamo anche dare gli strumenti agli insegnanti, no? Di capire come parlare ai ragazzi dall'asilo, cioè in continuità dallo zero, perché ormai c'è anche piccoli gesti, no? Perché noi pensiamo a loro, ma noi esempio siamo per loro, no? E allora questa bella cosa che fa la fondazione, cioè di fare formazione per i formatori e quindi per gli insegnanti, e abbiamo deciso di sostenerlo perché effettivamente sta facendo un grande lavoro, sappiamo, Gino Cecchettin è proprio con una grande determinazione a voler portare anche lui il suo piccolo cambiamento in questo, diciamo, al grande cambiamento di cui abbiamo bisogno.
Con Gino Cecchettin abbiamo parlato più volte anche del diritto alla felicità, di come anche in una condizione davvero in cui si è vittime di una storia tragica come la perdita di una figlia, si debba avere il diritto di essere felici. È un tema non facile, non semplice. La felicità la si può e la si deve articolare in molti modi. Lei ha anche questa delega che è stata, diciamo, giudicata in maniera forse naif rispetto alla notizia, ma davvero il diritto ad essere felici è forse uno dei fondamenti della nostra Costituzione.
Diritto ad essere felici, che peraltro, cioè, a parte, mi viene da pensare alla Costituzione americana che fa 250 anni e già aveva inserito il perseguimento, il diritto alla felicità con Mazzei, però e poi ci si sono interrogate le più grandi filosofie del passato, anche religioni del passato, quindi non è certo un tema da banalizzare con, no, magari parafrasando una canzone che ci viene degli anni pop, no, del passato, no, e il perseguimento della felicità è una cosa molto importante perché deve essere il fine ultimo dell'umanità, di tutti noi, per cui diciamo deve essere quello che indirizza certe politiche e soprattutto gli strumenti che abbiamo oggi. Noi sappiamo che certe politiche di inclusione soprattutto in ambito culturale possono in qualche maniera, no, produrre degli effetti concreti sul nostro, diciamo, sulla nostra condizione psicofisica, e quindi ci dimostra che no, anche l'invecchiamento rallenta in determinate condizioni, possiamo orientare le politiche, ma anche soprattutto rivolte ai giovani, no? Alle nuove generazioni, ecco, parlare di perseguimento della felicità, indirizzare, no, le politiche all'inclusione, allo stare insieme, alla socializzazione, in un momento di perdita di valori, in un momento in cui noi abbiamo tanti problemi che non sappiamo gestire, dall'intelligenza artificiale all'utilizzo dei social, per i ragazzi, pensare per loro delle politiche che in qualche maniera li riportino alla comunità, al senso di stare insieme e del rispetto reciproco, io penso che non sia assolutamente una cosa banale, ma che sia e debba essere il nostro faro conduttore.
Anche perché dobbiamo dargli una prospettiva, no? E in tutto questo ha già qualcosa in mente?
Sulla felicità voglio intanto fare uno studio con l'IRPET, che è il nostro istituto regionale che si occupa di questo, e voglio fare proprio uno studio dedicato per vedere gli effetti delle politiche, non solo politiche culturali e tante, cioè diciamo delle nostre politiche, per vedere appunto che effetti effettivamente hanno a tutte le fasce d'età. Questa è la prima cosa. Poi il 20 marzo sarà la giornata della felicità, quindi qualcosa sicuramente faremo.
E noi vorremmo raccontare, conoscere i risultati di questo studio. IRPET fa sempre un grandissimo lavoro e in qualche modo, insomma, ci fornirà dei valori aggiunti rispetto anche al tema. Ringraziamo l'assessora Cristina Manetti per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
L-U-C-K-Y, I'm lucky. Y-O-U are mine, cause I'm lucky. L-U-C-K-Y, I'm lucky. Y-O-U are mine. I'm not afraid to die.
9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.